Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Per porre fine al conflitto in Ucraina avrò un colloquio con Putin domani. L'annuncio di poco fa della presidente statunitense Trump. Stallo nella seconda fase delle trattative tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza. Le parti continuano a non dialogare. La Procura federale conferma l'arresto di una persona sospettata di essere coinvolta nella vicenda dei pacchi bomba a Ginevra. Prosegue dunque l'azione diplomatica avviata dalla presidente statunitense Trump, che ha detto di voler parlare al telefono con l'omologo russo Putin domani. Ma sentiamo cosa ha detto esattamente nel contributo di Mangiula Bhatia.
Il presidente Trump intende parlare domani con il presidente russo Putin. Lo ha dichiarato ai giornalisti mentre era in volo sull'Air Force One la notte scorsa dalla Florida a Washington.
See if we have something to announce maybe by Tuesday.
Vedremo se avremo qualche annuncio da fare, forse martedì. Parlerò con il presidente Putin martedì, ha detto Trump. Abbiamo lavorato molto nel fine settimana. Vediamo se riusciamo a mettere fine a questa guerra. Forse ci riusciamo, forse no. Sono ottimista. Non si sbilancia il capo della Casa Bianca sulla possibilità di convincere il leader russo ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni, proposta americana che l'Ucraina ha già accettato la settimana scorsa. Questo mentre la guerra continua con bombardamenti reciproci e la Russia sempre più vicina alla riconquista della regione di Kursk. Le concessioni territoriali saranno uno dei temi di cui Trump discuterà con Putin. Parleranno anche di impianti energetici, di suddivisione di beni e in termini più ampi di un riavvicinamento russo-americano. Questo ha detto Trump senza essere più preciso. Appare chiaro però che Putin vuole continuare la guerra, ne è convinto il premier britannico Starmer, che sabato, insieme ai leader che sostengono l'Ucraina, ha dichiarato di voler esercitare una pressione collettiva su Mosca perché cessi le ostilità.
Restano distanti le posizioni di Israele e Hamas. Il prolungamento della tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi appaiono sempre più incerti, mentre sale la tensione anche tra l'amministrazione Trump e il movimento islamista. Michele Giorgio.
Si apre una settimana decisiva per il cessate il fuoco a Gaza. Il governo Netanyahu ha inviato i suoi negoziatori al Cairo con la richiesta per i mediatori egiziani di rilascio di 11 ostaggi israeliani vivi e della metà di quelli deceduti. Hamas però non cede. Prima vuole la certezza che si andrà alla fase 2 della tregua, che prevede il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Nelle ultime ore è salita anche la tensione tra l'amministrazione americana ed il movimento islamista. L'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha rivolto avvertimenti minacciosi ai leader di Hamas, ai quali ha detto di guardare a ciò che gli Stati Uniti stanno facendo in Yemen. Raccomando ad Hamas di prendere le questioni più seriamente, ha tuonato Witkoff, ricordando di aver presentato una proposta di compromesso per il rilascio di 5 ostaggi israeliani vivi in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi. Hamas, ha aggiunto, ha dato una risposta inaccettabile. Si è riferita all'out-out lanciato sabato dal gruppo islamista, che vuole che i colloqui per la seconda fase della tregua abbiano inizio il giorno del primo rilascio di ostaggi e una durata massima di 50 giorni. Nel pieno di questa trattativa delicata, il premier israeliano Netanyahu ieri sera ha licenziato il capo del servizio di sicurezza interna, Ronen Bar, permesso uno dei negoziatori per la liberazione degli ostaggi a causa, spiegato, di una persistente mancanza di fiducia. Per le opposizioni, Ronen Bar sarebbe stato rimosso per l'indagine nota come Qatargate sull'infiltrazione del Qatar nell'ufficio di Netanyahu e sui fondi trasferiti ai suoi più stretti collaboratori.
Non si placano le proteste in Serbia, dove si è tenuta quella che sembra essere stata la più grande manifestazione antigovernativa nella storia del paese. Su iniziativa degli studenti, centinaia di migliaia di persone, forse oltre 500.000, hanno sfilato sabato per le vie di Belgrado. Il presidente serbo Aleksandar Vučić è quindi intervenuto ieri all'indomani della manifestazione, annunciando nuove elezioni per l'8 giugno. Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani, basterà a mettere fine alle proteste studentesche?
No, assolutamente. Aleksandar Vučić ha già provato a gennaio a spegnere le proteste, di fatto concedendo le dimissioni del suo primo ministro, Miloš Vučević. Ora il capo di Stato ha detto che se un nuovo governo non sarà formato entro metà aprile, il paese andrà alle urne l'8 giugno. Ma questo non significa molto per i manifestanti. Vučić è al potere dal 2012 e il suo partito controlla tutte le istituzioni, oltre ai maggiori organi di stampa. L'opposizione è inoltre divisa, per cui è verosimile che delle nuove elezioni in questo momento sancirebbero soltanto una nuova vittoria di Vučić. Quello che i manifestanti vogliono a questo punto è invece la fine di un regime che giudicano come corrotto e autoritario. È insomma un cambio radicale che il presidente Vučić non è sicuramente intenzionato a concedere.
Per il 2024 il direttore generale di UBS Sergio Ermotti riceve più o meno lo stesso stipendio dell'anno precedente, quando però aveva lavorato per solo 9 mesi, 14,9 milioni contro i 14,4 dell'anno prima, quando aveva appunto assunto le redini di UBS soltanto il primo di aprile. Estrapolando la cifra a un anno, nel 2023 avrebbe guadagnato quasi 20 milioni. Dei 14,9 del 2024, 2,8 costituiscono lo stipendio fisso e 12,1 la parte variabile, secondo quanto indica il rapporto annuale dell'Istituto di Credito pubblicato questa mattina. La vicenda dei pacchi bomba a Ginevra e l'esplosione appunto di alcuni ordigni negli scorsi mesi e il ferimento di 2 persone. La scorsa settimana la polizia ha effettuato un arresto. Si tratta di un 61enne coinvolto nel caso, e quanto ha confermato il procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler ieri sera ai microfoni di RTS. Sentiamolo.
Dopo l'arresto di questa persona abbiamo ricevuto e raccolto altri elementi che dimostrano che questa persona è coinvolta in questo caso dei pacchi bomba. E quanto posso confermare ora? Naturalmente l'indagine prosegue e richiederà il suo tempo. La presunzione di innocenza deve essere rispettata, questo è ovvio. Posso anche dirvi che il giudice del Tribunale dei Provvedimenti Restrittivi ha confermato il suo arresto, e questo per almeno 3 mesi.
E ora la notizia di un lutto nel mondo della cultura elvetica. È morto lo scrittore svizzero Peter Bixel. Aveva 89 anni, ne avrebbe compiuti 90 la settimana prossima, secondo quanto riferisce oggi la Solothurner Zeitung. Bixel, tra i più noti scrittori svizzeri, era diventato famoso soprattutto nel 1964 con il libro Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, nel titolo italiano Il lattaio e altri racconti. Per le sue opere ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio di letteratura di Soletta e il gran premio Schiller. Nato a Lucerna nel 1935, ha trascorso la maggior parte della sua vita a Bellach, vicino a Soletta. E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.